Buonasera, benvenuti a un nuovo appuntamento di Hollywood Party con il cinema alla radio qui su Rai Radio 3. È un appuntamento speciale perché tra pochi giorni sarà il 25 aprile, l'anniversario della Liberazione, e noi vi presentiamo oggi un film proprio che racconta un aspetto particolare della guerra partigiana. Io sono Steve Della Casa, ancora benvenuti. Il film di cui vi parleremo oggi è un film di Giuliano Montaldo del 1976, si intitola L'Agnese va a morire. È tratto da un romanzo di Renata Viganò che ha avuto grande successo, soprattutto per la sua particolarità. Sia il romanzo sia anche il film ovviamente raccontano un aspetto poco noto della resistenza, l'aspetto della lotta femminile. Infatti la protagonista, come si arguisce dal titolo, è questa Agnese, interpretata da Ingrid Turing, che agisce nella zona della bassa Romagnola. Il film è quasi tutto girato nella zona di Lugo di Romagna ed è un film collettivo, un film con tantissimi attori. Ve li leggiamo mentre scorrono i titoli di testa, appunto, di L'Agnese va a morire. Oltre a Ingrid Turing ci sono Stefano Sattaflores, un giovane Michele Placido, Aurore Clément, Ninetto Davoli, Helmut Berger, Flavio Bucci, Ron, che sarebbe poi Rosalino Cellammare, Alfredo Pea, Dina Sassoli, Leonora Giorgi, Johnny Dorelli, Massimo Girotti. La sceneggiatura del film è firmata da Badalucco e dallo stesso Montaldo, una coppia che ha spesso lavorato insieme. Aiuto regista del film è Vera Pescarolo Montaldo, la moglie sempre presente a fianco di Giuliano Montaldo, mentre le musiche che ascoltate in sottofondo sono di Ennio Morricone. A produrre il film, forse non è un caso, è Geo Agliani, uno dei produttori che ha nel suo passato un'attività di partigiano combattente. Giorgio Geo Agliani infatti era stato un militante delle Brigate Garibaldi, proprio come Giuliano Montaldo, che giovanissimo partecipò alla resistenza nella sua Genova. Il film inizia con un disertore che arriva in una casa contadina proprio nella bassa Romagnola.
Avrai fame?
Sì. Fa già un bel freddo.
Pare già inverno. Se arrivano le gelate, sono dolori. Da dove vieni, militare? Come hai fatto a scappare da solo?
Da Vicenza. Nel mio gruppo eravamo in 12. Ma c'erano i tedeschi in giro e allora abbiamo dovuto separarci.
A Vicenza c'è una divisione.
C'era, ma appena la radio ha dato la notizia che la guerra era finita, nemmeno i topi ci sono rimasti.
E allora è proprio finita.
C'è l'armistizio. Adesso se la devono vedere i tedeschi. Il sottoscritto se ne torna al suo paesello.
Non ci arriverai mai in paese vestito così. Dai, Vegme. Guarda un po' su se ci abbiamo qualcosa che gli va bene.
Quindi questo soldato ha trovato rifugio in questa casa dove vivono Massimo Girotti, che è il vecchio proprietario, militante antifascista e comunista da sempre. Insieme a lui c'è la moglie Ingrid Turing, una donna di poche parole, silenziosa, lo sarà per quasi tutto il film, semianalfabeta, che però attraverso proprio la guerra di liberazione assumerà un aspetto diverso, scoprirà la propria forza. Il mattino dopo in questa casa arriva una pattuglia tedesca e quindi i proprietari della casa devono per forza far fuggire il disertore che hanno ospitato durante la notte.
Ottavio Paolo.
Sono io.
Qui i disertori, soldati italiani.
Vabbè.
Cosa volete fare? Come lo portate? È malato, non può lavorare.
Sta buona, niente.
Sì, ma niente.
Sta buona, che è peggio.
Malita.
Dammi una mano.
Malita.
Sono il figlio di Cencio, ci portano nelle scuole.
L'arrivo di questa pattuglia ha portato all'arresto di Massimo Girotti. Il giorno dopo la moglie Ingrid Turing lo va a cercare. Va ancora detto che in questo casale della bassa Romagnola non abita solamente la famiglia di Ingrid Turing, di Massimo Girotti, abitano anche delle altre persone che avranno poi un ruolo piuttosto importante nel proseguo dell'Agnese va a morire. La vita riprende la sua quotidianità nonostante l'arresto di Massimo Girotti da parte dei dei tedeschi, la quotidianità di questo casale è anche nella lite per il lavoro. Agnese, interpretata da Ingrid Tulin, fa la lavandaia, ha parecchio lavoro. I vicini sono gelosi di questo lavoro e vorrebbero che una parte di quel lavoro andasse a lei, andasse anche a loro, in maniera da guadagnare dei soldi. Tra i vicini spicca naturalmente una delle star del film, cioè Eleonora Giorgi, che all'epoca era giovanissima, aveva iniziato la carriera, ma che era già molto conosciuta per alcune commedie e per alcuni film di un certo successo. Era una delle star del film e in L'Agnese va a morire appunto interpreta una vicina che ha pochi scrupoli morali e poca coscienza politica.
Hai visto che roba? Quella aiutarla sembra che ci dai lo schiaffo.
Lavoro non si trova, potreste prendere la mia mamma a darvi una mano, no?
Via!
Agnese viene contattata proprio per una riunione da parte dei partigiani che stanno operando nella zona. La zona che vi ricordo è quella di Lugo di Romagna, che tra l'altro è stata molto coinvolta nel film al punto tale che Montaldo ricorda sempre che quando 20 anni dopo si procedette al restauro del film fu aperta una sottoscrizione proprio a Lugo di Romagna per raccogliere i soldi, se ne raccolsero veramente tanti e così il film attualmente è restaurato e depositato presso la Cineteca Nazionale.
Malita faceva tanto.
Se c'è qualche cosa che posso fare io, se sarò buono.
E certe cose sono meglio le donne che gli uomini.
La conosci te la Serena?
Altro che uomini.
E ce ne sono centinaia come lei.
Beh, no, sono centinaia. Ma se non ci fossero, noi non potremmo essere qui, in casa dell'Agnese di Palita. Dove ci possiamo fidare?
Palita sa tante cose che io non so. Io so soltanto che... che i tedeschi l'hanno portato via perché qualcheduno l'aveva fatto segnare, perché il suo nome era Sgnie. Ditemi cosa c'è da fare. Per me è come se me lo dicesse lui.
Grazie, Agnese.
Attenzione però, se vi succede qualche cosa Palita se la prende con noi.
Palita non tornerà più.
A Bagnacavallo c'è un fabbro, si chiama Magon. La sua casa è in fondo al paese. Dovete portargli questo domani stesso.
State ben attenti. Sono stampati, manifesti, propaganda.
Badate, è un'impresa pericolosa. Basta uno sbaglio e 20 ragazzi ci possono andare di mezzo insieme a voi.
A me o a lui ci prenderebbero di sicuro. Per una donna è più facile passare in mezzo ai tedeschi.
Andiamo. Se dovete parlare di me con Magon o con altri compagni, dite solo Tarza.
Tarza.
Uno è buffo per uno come me, vero?
Chi è che è stato a dare ai fascisti il nome di Palita?
Se fosse sicura...
lo scopriremo e chi è stato prima o poi se ne pentirà.
Se per disgrazia dovessero fermarvi.
Dopo la riunione a Ingrid Tulin, ad Agnese, viene affidata la sua prima missione, e cioè andare a portare dei manifesti. Nel viaggio in cui, nascondendo questi manifesti, li porta dove deve portarli, Agnese vede anche sullo sfondo un impiccato, un partigiano che è stato catturato e impiccato. Ci sono molti aspetti visivi in questo film che vanno sottolineati. È un film dove c'è un'atmosfera veramente plumbea, si racconta una campagna soprattutto invernale, forse uno dei film più realisti nel raccontare la vita quotidiana di coloro che militavano nella guerra partigiana in quegli anni in quella zona, e forse proprio per questo L'Agnese va a morire, film di cui vi stiamo parlando, è stato nel 1976 quando è uscito un grande successo commerciale. Il ritorno dalla missione partigiana, dalla prima missione partigiana per Agnese coincide con un'ennesima lite con i vicini che la invidiano per il lavoro che compie e che hanno un rapporto di familiarità con i tedeschi che vivono, diciamo, a fianco del loro casale. Fa sì che per gli stessi scatti un'accusa da parte di Agnese, quella di collaborazionismo. Anche in questo L'Agnese va a morire è un film molto realista, perché racconta con grande schiettezza le contraddizioni che c'erano in un'Italia, ricordiamocelo, che era in ginocchio, provata da anni di guerra e sottoposta a una guerra civile che non era assolutamente stata mai né prevista né neanche pensata nemmeno dai militanti antifascisti più oltranzisti. Una guerra civile che poggia su un'Italia appunto a pezzi, nella quale le contraddizioni all'interno del popolo sono contraddizioni molto secche. proprio come quelle che separano Agnese dai suoi vicini di casa.
Porca di una miseria, Boemo, siete diventata matta?
Mamma,
ma lasciateci in pace, che anche noi abbiamo diritto di lavorare qua.
Coi tedeschi, bel lavoro.
Sono cristiani anche loro, poi sono buoni con noi.
Anche con le ragazze sono buoni.
Chissà come è contento vostro marito.
Le mie figlie vanno là per lavorare, ma cosa credete?
Sono stati loro a chiamarle, non si può mica dire di no. E con la terra che ci è rimasta non ce la facciamo più.
Andrea,
a campare.
Andrea, mamma, lasciala stare.
Porca miseria.
La lascia perdere, le proprie scelte.
Ma cosa parlate voi? Non vi basta quello che è successo a vostro marito, eh? Sicuro, è tutta colpa vostra.
Via, via, via.
Cosa fate? Siete diventata matta.
Via! Vado a ben con la Fiona! Via!
Aspetta! Ma guarda quella lì!
Siete stata imprudente. Non avete la certezza che sia stata quella ragazza. Se lavorate con noi non potete perdere la testa così.
Monspierre, vorrà dire che ne cercherete un'altra.
Perché? Vi siete già stancata? Cercare un'altra ci mancherebbe. Il comandante invece è contento. Agnese, questi non sono manifesti, è roba che scoppia, dovete stare molto attenta.
Molto rapidamente Agnese si impone come un nome importante per il mondo partigiano di quella zona e adesso le viene affidata una seconda missione, dovrà portare degli esplosivi e questi esplosivi saranno direttamente consegnati a un capo partigiano che è interpretato da un giovane Michele Placido, che era all'inizio della sua carriera. 2 anni prima era stato l'interprete, uno degli interpreti principali di Romanzo Popolare di Monicelli, stava decollando, non aveva ancora la fama fortissima che pochi anni dopo, 2 anni dopo, gli porterà la piovra, ma era comunque già uno dei nomi importanti dei giovani attori del cinema italiano. Ingrid Tulin è l'interprete di questo film, è un'attrice svedese, fu lei fortemente a voler interpretare un ruolo che, diciamo, antropologicamente non le toccava, perché poco hanno a che vedere le popolane romagnole con le bellezze statuarie nordiche come era Ingrid Tulin, ma questo film è forse la miglior prova di attrice di Ingrid Tulin in tutta la sua carriera, proprio perché si cala in un personaggio così diverso da lei e riesce a interpretarne con incredibile vigore quel senso di ritrosia e al tempo stesso di coraggio quotidiano che caratterizza il personaggio d'Agnese.
Siete l'Agnese? Vai a prendere il pane. Sapete che vi pensavo diverso? Un po' più... non so mica perché. Avete incontrato tedeschi?
C'è un posto di blocco sul ponte. È per stasera.
Beh, noi andiamo. State attenti, fra poche ore la zona sarà piena di cani arrabbiati. Mi raccomando. Agnese, a me mi piacete anche così, eh?
Il ponte è stato fatto saltare, è un obiettivo importante, rallenterà sicuramente le operazioni di guerra dei tedeschi. Subito dopo però ad Agnese arriva una notizia che forse non era così in attesa, ma che in qualche modo è comunque sempre traumatica. Viene a sapere da un nuovo arrivato, da un altro partigiano che si aggiunge al gruppo, che suo marito non è sopravvissuto alla prigionia.
Agnese, passo a me, è più al cencio.
Sono scappato.
Sei scappato solo te?
Sol me. Non ho ancora visto mio padre. Ho paura di andare in paese.
Mettiti a sedere.
Ci sono tedeschi dappertutto. Andare in valle con gli altri non ce la faccio. Non sto più in piedi, un male alle gambe.
È per questo che sei venuto da me?
Almeno per questa notte. Ne ho fatta di strada. Sapete da dove vengo? Dalla Germania.
Dalla Germania?
Sì.
Non c'è niente da dirmi. Contami tutto. Come hai fatto a scappare?
Neanche me so con che ho fatto. Se il treno non si fermava per il bombardamento, eravamo là dentro da 8 giorni, senza mangiare, con 2 diti d'acqua.
Anche Palita.
Anche Palita. Ascolti, mi date un pezzo di pane?
So che Palita è morto.
Ah, lo sapevate? Chi ve l'ha detto? Non lo sapeva mica, vero?
È proprio morto. È proprio morto. Adesso dammi da conto tutto. Come l'è morto. Dove è seppellito. Mi deve contare tutto.
Quella mattina ci
hanno portato via dalle scuole quasi subito. E dopo ci hanno portato sul treno. Dentro vagoni immersi, quelli per il bestiame. Ci dicevano che si andava a fare la visita per lavorare. Prima di Rovigo si è fermato il treno. E siamo stati 3 giorni e 3 notti senza mai contare. La visita l'abbiamo passata dentro il vagone del comando tedesco. 5 per volta. Palita era con me. Ci hanno fatto spogliare tutti nudi. Ci hanno buttato addosso dell'acqua fredda perché eravamo così sporchi che l'ufficiale tedesco non ha voluto neanche visitarci. Palita aveva la febbre e tremeva tutto. Gliel'ho detto all'ufficiale tedesco che era malato. Ma questo niente. Si è messo a ridere. E ha detto che un po' di Germania gli avrebbe fatto del bene. Poi è cominciato il bombardamento. Quanti morti! Ci hanno gridato di buttare i cadaveri. Io ho portato giù Palita, l'ho steso sul prato. Non mi ricordo come si chiamava quel paese. Avevo un nome con tante lettere. Per un po' l'ho tenuto in mente, ma poi l'ho dimenticato. Non spiego.
La morte del marito, interpretato da Massimo Girotti, dà ancora più energia e sicurezza ad Agnese, che rimane sempre una persona molto riservata e molto silenziosa, ma adesso alle riunioni partigiane non si limita a versare vino, ma come ascoltiamo interviene anche.
Se il comitato ha deciso così, si deve fare così.
Vinguc, porco mondo! Mi assomalè dal collo in giù, ma la testa funziona. Diglielo a quelli di Ferrara. Se uno buono no da prendere con noi, lo so meglio di loro. Quelli del posto, io li ho tenuti d'occhio uno per uno per 20 anni. Chi è che dà le carte? Se un pesce marcio, tutta la cesta va a puttane. Glielo vuoi spiegare?
Ma tocca a te.
No, niente, è passata.
Non litigavamo mica. È che giocando una parola tira l'altra.
Star sigaretta. Beh.
Del resto, il responsabile sei te.
Ecco, l'hai capito. Allora gioca e lascia fare.
Chi so, ma allora, chi è che fa le carte?
A chi tocca?
Stiamo sempre all'ascolto di L'Agnese va a morire qui a Hollywood Party per il cinema alla radio. Agnese, la partigiana che quasi per caso si è trovata a combattere, si vede offrire una specie di risarcimento per la morte del marito, ma lei ha altre idee per la testa.
Accomodatevi, sedete. Vi ringrazio, Agnese. Anche mio figlio vi ringrazia. Ha raggiunto in montagna degli altri ragazzi.
Vi ho detto di venire qui perché la mia casa non è più tanto sicura. Cosa avete da dirmi?
Prendete.
Cos'è?
Non sono io solo. Gli amici. Gente che vi conosce. Abbiamo pensato che un po' di soldi vi faranno comodo. Si è fatto quello che si è potuto.
Ringraziate Tot. I soldi fanno sempre comodo. Cencio.
Dite.
Se potessi sapere dove è seppellito. Alla sera chiudo la porta. E lo vedo ancora in quel prato, vicino alla ferrovia. Diteglielo a vostro figlio, se gli venisse in mente quel nome.
Agnese ha un nuovo compito, una nuova missione. Ecco come se la cava.
Agnese, è mezz'ora che aspetto, sono un pezzo di ghiaccio.
Bustier, sono dovuta passare dal paese, ho perso tempo.
Questo va consegnato subito a Michele, quello del mulino.
Porto la tarda, è per i ragazzi. Sono un po' di soldi. Ma non aprire bisogno.
Tarzan è morto.
Tarzan.
Lo hanno preso stanotte. Li porterò al comandante.
Il comandante è nella chiusa con i ragazzi.
Nella chiusa? Perché?
Niente così.
Andando a visitare il ponte che è stato fatto saltare in aria dei partigiani, Agnese si rivolge idealmente al marito e dimostra che la scelta che ha fatto è una scelta ormai irreversibile.
Oh. Oh. Questa è una bella botta. Premo ieri, adesso n'è più. Solo a rifarlo un ponte così. Esplosivo l'hanno messo i ragazzi. Ma chi è che l'ha portato? Chi? L'Agnese!
L'occupazione da parte dei tedeschi della fattoria nella quale viveva Agnese, la protagonista dell'Agnese va a morire di Giuliano Montaldo, che vi stiamo raccontando qui a Hollywood Party, è una occupazione che finisce tragicamente. Uno di loro, ubriaco, uccide una gatta a cui Agnese era molto affezionata. Questo gesto mostra anche come questa quotidianità fosse insopportabile per chi doveva subirla, e Agnese a questo punto, resa più forte dalla scelta che ha fatto, decide di reagire, e reagisce nella maniera più dura, più forte, ammazzando il tedesco che ha compiuto questo atto. La rappresaglia dei tedeschi sarà immediata, perché la casa sarà data a fuoco e Agnese dovrà rifugiarsi presso gli stessi partigiani che fino a quel momento aveva frequentato come staffetta.
Chi è? Sono io, l'Agnese di Palita.
Clinto, Clinto!
È colpa mia, ho ammazzato un tedesco.
Come avete fatto ad arrivare fin qui?
Ha ammazzato un tedesco.
Cino, zero, andatevi guardi.
È meglio andare via di qua. Piron, Tom, preparate le barche. Appena pronti si parte.
Di notte?
C'è la luna. L'Agnese viene con noi. Hai visto? Siamo partiti appena in tempo.
Mi dispiace.
Mi dispiace d'aver ammazzato un tedesco.
Del tedesco non importa niente. E neanche della casa mi dispiace.
Come hai fatto, compagna? Ci hai sparato?
No. Paio da un colpo. A sé. So mica sparare io.
Agnese ormai è una clandestina, partecipa a pieno titolo all'attività delle bande partigiane. Le vediamo anche nella loro quotidianità, nel cercarsi il cibo, nel cercare anche qualche piccolo scampolo di divertimento e di punto di quotidianità, ma questa quotidianità è molto difficile, anche perché le notizie che arrivano, come quella che tra poco ascolteremo, sono tutto meno che rassicuranti.
Quanti erano?
6, 7. Non hanno avuto il tempo di fiatare.
Delle armi ne avete prese?
Sì, ma poca roba. Un paio di machine pistol. Sai, la camionetta si è messa a bruciare quasi subito.
Ehi, guardatela!
Cos'è? Ma cosa ti sei messo?
È una vestuglia parigina.
È proprio alla moda.
È un regalo di Cino.
Ma cos'è pur te?
Continua.
In paese nessuna rappresaglia. Quello che avevano da fare l'hanno fatto a casa di Agnese. Li hanno ammazzati e baionettate tutti e quattro.
Tutti e quattro? Chi?
I vostri vicini. Padre, madre e figlie.
Spie e puttane. Gli serve direzione a tante carogne come loro.
Anche le ragazze.
A una gli hanno aperto la pancia. Ci aveva dentro un bambino.
Quale delle due?
Hanno detto la più grande. Così mi hanno detto.
La bandina.
Mario, Giglio, voi due rimanete con l'Agnese.
Dopo aver saputo della rappresaglia che di fatto ha distrutto il casale dove abitava Agnese e ha ucciso tutti coloro che lo abitavano, Agnese partecipa nuovamente alle riunioni, questa volta da interna. È ormai una combattente partigiana a tutto titolo, a pieno titolo.
Di un po', Agnese. A te piaceva più portare in giro roba che scoppia, eh?
Compagna.
Ui.
Pensa a preparare una bella pestata d'aglio. Che una di queste sere ti porto un bel cesto d'anguille.
Guardie permettendo.
Oh, disgraziato. Io di questi tempi me ne sbatto le balle, le guardie, capì?
Sì, gran bella carriera per un pescatore di frodo. Più di 100 processi, 200 denunzie. Fortuna che è scoppiata la guerra.
Ma allora perché non racconti quando sono io a prendere i guardiani? Hai ciatto di qua, in mezzo alla fronte a colpi di paradello. Sono tutti fascisti.
Ma non tutti, dai.
Ha ragione, tutti, tranne quelli che sono morti prima delle 22.
Tom! Piron, presto, sbrigatevi! Forza, dai, prendi le armi. Muovetevi!
Quel tolle mi fa incazzare.
La vita quotidiana dei partigiani clandestini prosegue in questa specie di baracca che occupano, che chiamano un po' ironicamente la loro caserma. In questa caserma arrivano ogni tanto delle notizie, anche delle persone.
Io non c'ero quando li hanno presi. Li hanno torturati tutta la notte insieme a altri quattro. Noi donne siamo rimaste in piazza, poi ci hanno cacciate via. All'alba li hanno fucilati.
E te come hai fatto a trovarci?
Me l'ha spiegato Magon, mio fratello era nel suo gruppo.
Ti è venuto dietro nessuno?
No.
Bevi ancora, o ti fa bene.
E Tom, quando torna?
Fra poco. È stata una spiata.
Tom lo conosce, si chiama Veniero.
Lo conosco bene anch'io. Tom, vieni con me.
La verga, la linea. Vai.
Pirone, aiuta.
Sì. Appoggiati bene, dai.
Voglio restare con te. Io ho paura.
I partigiani sono andati a compiere una missione, siete sempre all'ascolto di L'Agnese va a morire qui a Hollywood Party su Radio 3 per il cinema alla radio e da questa missione ritorna un partigiano ferito, Ron, Rosalino Cellammare, come viene chiamato nei titoli di testa, che all'epoca, siamo nel 76 quando è stato realizzato questo film, alternava l'attività di cantante con quella di attore. Il cantante era soprattutto vicino a Lucio Dalla, come attore invece aveva fatto commedie e anche film drammatici. Non è solo cantante paradossalmente che c'è in questo film, ce ne sono altri due. Abbiamo prima ascoltato Gino Santercole, che è un pescatore di Frodo che in qualche modo partecipa a sua volta alla guerra partigiana. Tra poco ascolteremo un terzo cantante che fa l'attore in questo film, che è Johnny Dorelli.
Adesso questa te la consegni. Fa male?
Mica tanto. Dicono che è peggio.
Cosa è peggio?
Quando non fa male, la gamba vuol dire che dopo si taglia.
Ma chi te l'ha detta questa balla? Tonitti, eh?
No, mica gliel'ho detto io.
Semmai è vero il contrario. A quelli che gli tagliano la gamba, dopo gli fa male proprio la gamba tagliata. Ma sul serio, sai? Esagerato. No, ti voglio far vedere una cosa. Guarda qua, questo è un ricordo dell'Armée sul fronte russo. Guarda qua che roba. Sai come l'ho guarita? Disinfettandola col piscio. Tu sei più fortunato, no?
Ai! Ah!
Cai, cai! Siamo pronti, mi raccomando. Senza spacconate.
Avete studiato da dottore?
Chi, me? No. E voi avete studiato da infermiere? Stiamo facendo cose che nessuno immaginava di fare. Il problema verrà dopo. Quando ognuno dovrà fare quello che faceva prima.
Capisco cosa volete dire, ma di questi ragazzi nessuno torna a fare il bracciante se prima le cose non cambiano.
Mica facile cambiare le cose.
Volete un po' di grappa?
Grazie. Grazie. Siete brava voi, eh?
Faccio poco.
Non è poco.
È poco. Io facevo la lavandaia. Palita era malato. Terra non ne avevamo. Ma io mi contentavo. Ne volete un altro po'?
No, grazie. Non mi è mai piaciuta molto.
Ci sono tante cose che non sono mica giuste qui da noi. Palita diceva che era colpa della gente. Cambiamo la gente e anche le cose cambiano. Così diceva.
Beh, è proprio quello che stiamo cercando di fare, no?
Da Veniero, dove sono andati adesso Tom e i ragazzi, suo padre comperava per 2 soldi
sì.
La terra di quelli che avevano l'acqua alla gola, come noi. E il figlio fa le stesse cose. È un signore, lo sapevate?
E fa anche la spia.
Vado da quella poveretta. Conoscevate Palita?
Ah, sì. L'era un bravo compagno, capace, preparato. Ai ragazzi qui ha insegnato tante cose.
Ma però, l'avete visto? Quando andavo in città, l'avete incontrato?
No, personalmente non l'ho mai conosciuto. Io allora stavo sul fronte russo. Magari a quest'ora era anche lui qua.
Cosa?
No, dicevo, sarebbe stato anche lui qui.
No.
E perché no?
No, non poteva farcela.
era troppo malato. Era sempre seduto, a leggere. Tanti libri ci aveva, li mandava giù come la medicina.
Però a voi non vi ho insegnato a leggere?
Però io che non volevo. C'avevo da lavorare, altro che leggere e scrivere.
Una delle regole non scritte della guerra partigiana era che chiunque collaborasse con i tedeschi, a maggior titolo, chiunque facesse la spia presso i tedeschi, diventava automaticamente un nemico. E così anche per un signore che vive nel loro stesso paese, ma che ha decisamente sposato in cambio di alcuni vantaggi per la vita quotidiana la causa tedesca. Viene intercettato da un gruppo di partigiani che è andato appositamente in paese per giustiziarlo e viene ucciso. Ma questo gesto estremo e al tempo stesso significativo non azzera la dialettica interna al gruppo, dove ricordiamo e dove soprattutto Giuliano Montaldo ha dato molto spazio a questo aspetto, la vita quotidiana è sempre importante, così come i sentimenti delle persone che fanno parte di questo comando che combatte ma non smette di pensare e anche di amare.
Dai, su, Rina, cerca di ragionare.
Ho ragionato anche troppo, te lo dico chiaro. Io non resto qui e non vado neanche da tua mamma. Mi avevi dato la parola. È giusto, Agnese? Dai.
Sei una testona.
Prego, accomodatevi. Che c'è?
Parla.
Ma niente, siccome Rina è rimasta sola, allora... Ma niente. Oramai... Deve rimanere con noi. Con me. Ma naturale, lei ci tiene. Anche mia mamma ci tiene. Siamo tutti d'accordo.
Io non ho capito niente.
Ci vogliamo sposare.
Ah, bravi. Felicitazioni. Avete proprio scelto il momento giusto, eh?
Ma no, comandante. La Rina non si è spiegata bene. Siete voi che li dovete sposare.
Io?
Ma sì, era quello che volevo dire.
Le carte erano già pronte, se non si doveva nascondere eravamo già sposati. Voi siete il comandante, allora...
Ma cosa c'entro io, scusate?
I testimoni ci sono. Io e Agnese.
Allora, se ci sono i testimoni, siamo a posto.
Zitto tu.
Dasir la mano. Datevi la mano.
Per quello che può valere, io vi sposo. Rina e Tom. Insomma, io vi dico... Siete marito e moglie. Va bene così? Oh, appena finisce la guerra, però te la porti in municipio, veramente con le carte in regola e tutto, eh?
Ce l'abbiamo fatta, sei contenta? Sì, sì, grazie Agnese.
Rin, e il comandante?
La caserma, così i partigiani di Agnese va a morire finché vi stiamo raccontando, è un posto in cui loro trovano rifugio e anche quel poco di tranquillità che ci può essere nel corso di una guerra civile condotta con armi decisamente impari, ma anche la caserma non è un posto sicuro, come stiamo per ascoltare.
Dai, che c'è?
Ho preso nel canale. I dirs che i tedeschi fanno rastrellamento.
È vero, e per questo sono venuto ad avvisarvi. Ai Teredossi hanno bruciato tutto, anche Sant'Antonio. Verranno anche qui.
Chi ti manda?
Nessuno, lo giuro. Ho pensato di fare una cosa giusta e venirvi ad avvisare.
Una cosa giusta tu? Oh. Guarda, compagno, questo qui, delle guardie, è la più carogna.
No, non è vero. Ho sempre saputo che eravate qui. Non ho mai detto niente a nessuno. Sono vostro amico io.
Nostro amico. Oggi avverte noi. E domani? Domani avverte i tedeschi.
Quanto tempo ci metteranno i tedeschi a arrivare fin qui?
Credo che per questa notte possiamo stare tranquilli.
Sicuro?
Sì, sì. Solo io potrei portare i tedeschi fino a qui. Oppure lui!
Peccato. È l'ultima volta che si cena qui.
Sentito? L'Agnese ha deciso per noi. Domattina si trasloca. Te pensi alle armi.
Su, vieni.
Obiezioni?
E di lui cosa ne faccio?
Ce lo teniamo fino a domattina, poi lo mandiamo via.
Ma come? Ma questo qui è mezzo fascista.
E allora cosa facciamo? Ce ne teniamo a metà?
Tom! Tom, aspetta! Voglio venire con
Ma
te.
Ma dai, lo sai che non è possibile,
Io
no?
Voglio venire con
Ma
te.
Ma dica, è buona, no, Rina?
Glielo dico io al comandante.
Senti, tu non dici niente a nessuno.
No, glielo dico io!
Basta! Agnese, ve lo ricordate dove sta Walter?
Sì.
Lei è una brava persona, vi sistemerà bene.
E quando venite a prendermi?
Non lo so mica. Mettetevi in marcia che c'è da camminare fino a stasera. Al salute.
Andai, andai, vai.
Calma, 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 non c'è mica fretta.
Avete sentito il comandante?
Ascolta te adesso. Va a prendere la tela incerata. Poi mi raggiungi dietro la capanna dove c'è quella buca.
Corri, 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 corri.
Dai, vai a prendere l'altra, ce n'è ancora.
È tardi, è tardi.
Corri.
Ah! Arrivano, arrivano.
La paglia.
Di più, di più.
Ui, Agnese, Agnese. Aspettatemi, vado un momento là dietro. Voi aspettate qui, eh?
E dove vuoi che vado? A te segue la guardia, no?
Sparano, sparano!
Sta tranquilla, non ce l'hanno con te. Fermiamoci qui.
No, andiamo avanti, così arriviamo prima che faccia notte.
No, c'è ancora troppa strada da fare. Fermiamoci qui.
Vi siete fissate con quella roba da nascondere?
Ah, questa non si fa.
Saremo già arrivate.
L'evacuazione della baracca che ha dato ospitalità ai partigiani fino a questo momento avviene nottetempo, in una notte, vi ricordo, sempre plumbea, i colori di L'Agnese va a morire sono colori decisamente tendenti al grigio e a dare il senso del freddo pungente dell'inverno romagnolo. Il gruppo che si allontana è guidato di fatto dalle due donne, cioè da Agnese, interpretata da Ingrid Tulin, e dalla fidanzata di Tom, di Michele Placido, che da poco è anche sua moglie, per un rito molto bello, molto tenero, anche se non valido legalmente, un matrimonio partigiano.
Sono ancora lontane, dormi.
Come si fa a dormire? Uffa, ma perché non ci hanno preso con loro?
Sta buona. I tedeschi non verranno qui. Anche loro nelle valli hanno paura del buio. È da tanto che lo conosci?
Chi? Tom? Mm. Da 3 anni. Attirano, attirano. Non la smettono proprio mai.
Poi lo farete il viaggio di nozze?
Ma sicuro, se no che matrimonio sarebbe?
E voi l'avete fatto il viaggio di nozze? A piedi, dal municipio fino a casa.
Non in chiesa?
Oh, figurati, palete in chiesa. Il viaggio più lungo che abbiamo fatto insieme è stato a Ferrara, dal dottore. Palete ha fatto di tutto per perdere la corriera. E così siamo rimasti là a dormire. Mi ha portato al cinema, al ristorante. Con Clara contento. Delle volte pareva un bambino. Oh, ma lo sai che il dottore l'ha preso per mio figlio? Palita ci ha riso su per una settimana. E mi chiamava mamma. Diceva, mamma, me la dai la medicina? Mamma, portami a dormire. Era bello lui.
È il nostro campo. Stanno bruciando tutto.
Andiamo via, ho paura, ho paura.
Sta
portami
buona,
via di
buona,
qui.
Buona, buona.
Agnese, va. Andiamo buona. Via. Ho paura, ho paura.
What's matter, signora?
Noi venire dal paese, noi paura aeroplani, stanotte bombe, boom, boom, noi scappare qui.
Tu, partigiana?
No, 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 no.
Tu, partigiana?
Pane bianco, vino, formaggio, salame. Ecco, ecco.
Tu, mamma, niente sapere, partigiani.
Gut venion, Kenker.
Niente sapere, niente partigiani, inglesi, niente bono. Noi andare, noi potere
no,
andare.
Dopo tu andare, adesso tu seduta.
Le due donne sono state fermate da un tedesco che ha rubato loro tutto il cibo che portavano con sé. Questo tedesco vorrebbe lasciarle andare via, ma gli altri suoi commilitoni non sono affatto d'accordo.
Adesso ci ammazzano, per colpa vostra.
Stai zitta.
Bruce! Maitre! Come here!
Quella donna che ha ammazzato un tedesco, siete voi?
Sì, sono io.
Non cercano me, stupide.
ponte. Wir haben zwei Partisaninnen. Eine ist ausgerissen.
Partisana? Tu vecchia partisana.
Il posto di blocco da parte dei tedeschi ha causato la divisione delle due donne, di Agnese e di Rina, che sono scappate in direzioni diverse, ma che sapranno poi ricongiungersi nel nuovo posto che darà ospitalità al gruppo di azione partigiana.
Signor Agnese, venga. Magon mi voleva con lui a fare la staffetta. Gli ho detto di no, io non ce la faccio mica, non è lavoro per me. Me ne andrò ad Argento, starò dalla mamma di Tom finché la guerra finisse. Voi lo capite, non è lavoro per me, sono cose da uomini. Cristina!
Ah, brava. E quando avrete finito vi porto l'accappatoio. L'ho messo in caldo sul termosifone. Ehi, andiamo, lasciamola tranquilla. Adesso, Ada, cerchiamo qualcosa per la signora, eh?
Ci dispiace farvi mangiare così da sola, ma si era fatto tardi, non sapevamo. Cosa c'è?
Siamo con noi, signora.
Vuol sapere se restate con noi?
Sì, si fermerà per un po', sei contenta?
Il mese scorso abbiamo avuto un altro ospite, un professore di Ravenna. E prima ancora un medico con la moglie, amici del comandante. Lo chiamate così, vero?
Il comandante? Voi lo conoscete da tanto?
Sì, e conoscevo anche suo padre. È un bravo avvocato, il comandante. Mi ha difeso parecchie volte, questioni di commercio, di affari.
L'ultima volta ha perso la causa, però.
Era distratto. Aveva già la testa altrove. E voi lo sapete bene. Certo sarebbe stato più contento se fosse andato con lui. Ma ognuno è fatto come è fatto.
O anche voi, il vostro rischio lo state correndo.
Ma no.
Siete in molti nelle valli.
Io non lo so mica.
Ma dicono che siete almeno
ma
una...
Ma no, ma non si fanno certe domande.
Oh, scusi.
Alle volte basta una parola, magari riferita innocentemente. Non è così? Sono tempi brutti. Oggi c'è gente che fa la spia senza una ragione. Così per paura o per rabbia. Sono i primi a scappare se sentono una cannonata o se passa un aereo. Ma basta che vedono un partigiano e allora sono capaci di passare sotto una pioggia di proiettili per andarli a denunziare. Non che amino i tedeschi, ma non sopportano quelli come voi, perché vi prendete il fastidio di pensare ed agire anche per chi non muove un dito. E la loro cattiva coscienza ne rimane mortificata, sconvolta. Una spiata e si mettono il cuore in pace. È paura, rabbia e paura.
Papà, com'è che la devo chiamare la signora?
Vuol sapere come vi deve chiamare.
L'ospitalità da parte di questa famiglia borghese, avete riconosciuto sicuramente la voce di Johnny Dorelli come il capo famiglia che dà loro ospitalità e anche la possibilità di un bagno caldo, quindi un privilegio che per chi conduceva la guerra clandestina, ma forse anche per gli altri in quei tempi era cosa piuttosto rara. L'ospitalità dura una notte, il mattino dopo il gruppo dei partigiani viene a recuperare le due donne per portarle con loro. Quando Giuliano Montaldo ha diretto L'Agnese va a morire, il film di cui stiamo parlando, era reduce da un altro grande successo che era Sacco e Vanzetti, girato 4 anni prima, che fu forse il suo film di maggior successo a livello mondiale. Come in questo film, Giuliano Montaldo voleva raccontare le tensioni, ma anche il senso di tolleranza e di civiltà che può esserci nelle situazioni più difficili. E devo dire che l'efficacia con cui riesce a farlo è degna dei suoi film migliori.
Chi è?
Sono Magon.
Agnese, c'è Magon. Venite.
Bisogna che venite via. Il comandante vi aspetta. Hanno raggiunto il nuovo posto.
ma per la strada hanno incontrato i tedeschi.
Allora?
Allora, c'è stata una sparatoria. Tre feriti e un morto.
Un morto? Chi?
Ma non mi ricordo il nome. È il più giovane.
È un bel posto.
Sì, è proprio un bel posto.
Helmut, fammi helfen. Hast du nicht gehört?
È capitato un'altra volta di avere dei vicini come questi qui.
Eccoci qui, vi presento mia cugina.
Buongiorno.
E questo è il marito della figlia.
Piacere. Deve venire anche vostra figlia? È morta, sotto la macerie. Oh, mi dispiace. Entrate.
Ci ho fatto dare una bella pulita. Mi hanno aiutato anche quelli là, i soldati tedeschi.
Bene. Allora, 3 mesi, va bene?
Veramente si era parlato anche di un deposito.
Lavoriamo tutti, signora. Se ci date il tempo, poi...
Va bene, va bene. Prima abitava in città vostra cugina?
Sì, a casa del genero. Poi è arrivata la bomba, ha potuto salvare solo questa roba. Ah, se quelli là ve lo domandano, potete dire che anche mio cugino è in regola. Ehi, Ludovico, ce l'hai con te la tessera della Todd?
Ma io non ho mica chiesto niente. Cosa me ne importa a me se ce l'ha o se non ce l'ha?
No, visto che faceva tante domande.
Beh, buon lavoro.
Il gruppo partigiano si è unito con altri combattenti. Uno di questi, il capo, che è interpretato da Stefano Sattaflores, uno dei tanti nomi di attori che sono coinvolti nell'Agnese va a morire, darà un compito molto importante, anche tutto sommato di prestigio, a questa donna ignorante ed analfabeta, insomma, che però riesce a comportarsi da vera e propria eroina, Agnese, che diventerà appunto responsabile di tutta l'attività delle staffette partigiane.
Dove sono i ragazzi? È lontano da qui?
2 ore di bicicletta.
Sono tante. Anche se faccio 2 viaggi al giorno, non basta mica. Tutta questa roba...
Non sarete mica sola. Ci saranno delle altre donne. E voi sarete la responsabile.
La responsabile?
Sì. Non è proprio una bella parola, ma è così. Ne abbiamo parlato al comando ed eravamo tutti d'accordo.
Se sarò buona.
Sicuro che sarete buona. Però
ti sei sistemata bene.
Mi devo abituare.
Sono della sussistenza come te. In tempo di pace diventerete amici.
L'esito della guerra è nelle mani vostre. Vince chi mangia meglio.
Allora quelli hanno già perso. Come fanno a vincere con la roba delle scatolette? O ti dà il vomito o ti fa venire la cacarella.
Porta roba da matti. Chi l'ha pensata?
Da donna del popolo qual è, Agnese ha un'idea, fa in modo che queste ragazze che vanno avanti e indietro, che girano in bicicletta portando ordini, messaggi e così via, facciano finta di essere delle trafficanti di mercato nero. E in questo modo daranno tutto sommato paradossalmente meno negli occhi nella loro reale attività.
C'è la pomata, la pomata, c'ho
dolori. C'ho i dolori. Piace il nostro albergo.
Torniti.
Vieni che ti presento gli altri clienti.
Lasciala in pace. Lo sa che Cino è morto.
Non sa in che modo. Solo io lo so, glielo devo dire.
Smettila, smettila. Vieni avanti. Su, coraggio.
Questo è un ufficiale inglese.
Non è.
Good morning.
Morning. Oh, l'ufficiale pilota, anche gli altri sono inglesi.
Questi invece sono jugoslavi. Compagni, mangiare.
Mangiare, compagni.
Quello è un polacco. Questo è mamma Agnese.
Mamma.
Appena possibile passeranno tutte le linee. La tua organizzazione è perfetta. Quando tornate?
Oh, io devo rimanere alla base. Manderò le staffette. Ormai la strada l'hanno imparata anche loro.
E
Ma niente. È rimasto sconvolto dalla morte di Gino.
La rappresaglia dei tedeschi non era solo una rappresaglia sulle persone, ma anche sulla zona. E Giuliano Montaldo, il regista dell'Agnese va a morire, film di cui vi stiamo parlando, pensò che raccontare quando i tedeschi hanno fatto saltare le dighe per allagare la zona e quindi rendere inagibili i casali che ospitavano i partigiani, Giuliano Montaldo disse che aveva pensato in questo caso a quello che facevano gli americani in Vietnam con napalm, cioè bruciavano col napalm intere zone di foresta per rendere impossibile ai Vietcong il loro mascheramento. In ogni caso, a questo punto, dopo che la zona è stata completamente allagata dalla rottura delle dighe del fiume Po, i partigiani devono evacuare i casolari allagati e trovare un'altra sistemazione.
Mamma, voglio stare di là.
Shh, buona, stai buona.
Quando?
Perdi.
Non più di 3. La vigilanza si è fatta più dura.
Ma 3 alla volta non finiamo mai.
Sono cose che non mi riguardano. Aviatori inglesi.
Aviatori inglesi.
Non ci siamo.
Metà adesso. L'altra metà quando hanno passato le linee.
E se mi succede qualcosa? Chi paga l'altra metà a mia moglie? Non ho mica dichiarata io la guerra.
Ma cosa mitragliano le anguille? Non ci sono più i tedeschi a Boscoforte.
Sì che ci sono.
Ma no, se ne sono andati tutti, sono andati alle 3 morte.
Ma che bravi, sprecano le cartucce.
Ma questi sparano! Giù, giù!
Tu parti, i tuoi compagni restano qui.
Ma dove te stanno? Non capire. You leave!
I tuoi compagni no, restano qui, come ostaggi.
Hostages?
Sì, hostages. Scegli 3 civili e mettili al posto degli inglesi.
Comandante, a protest. You promised we could all leave together. A protest.
Tu non protesti un cazzo. Adesso stai zitto e mi sta a sentire. Ci avete rotto le balle, capito? Ne abbiamo fin qua sopra. Buttate le bombe dove cazzo vi pare. Mitragliate le nostre barche. Non fate più un lancio che sia uno. E poi vogliono sapere chi siamo. Se combattiamo per conto nostro o per conto loro. Se siamo badogliani o comunisti. Cosa abbiamo in mente di fare quando la guerra sarà finita? Però quando rischiamo la pelle per salvare i vostri piloti di merda vi va bene, eh?
Non capire! Non capire!
Mi dispiace che non capisci. Perché vorrei che te lo stampassi bene in mente quello che ho detto. Comunque questa adesso la capisci. Non mitragliate più le nostre barche.
Stop shooting our boats! Understand? Capito?
Se mitragliate ancora le nostre barche, io
questi 2 qui li faccio fucilare! Li faccio fucilare, capito?
Adesso va al comando e vaglielo a dire. Te li faccio ammazzare.
La situazione di questo gruppo combattente di partigiani è sempre più difficile. Alcuni di loro, ad esempio quello interpretato da Alfredo Pea, un altro giovane attore di teatro che poi ebbe una carriera lunga sia in cinema sia anche in televisione, che continua tutt'oggi, è una situazione al limite della crisi di nervi, anche perché gli alleati angloamericani non mostrano grande attenzione per i loro sforzi, per gli sforzi dei partigiani, anche per la causa per la quale stanno combattendo. Li vedono con sospetto, non li aiutano, promettono soccorsi che poi in realtà non arrivano. In questo gruppo, ormai con i nervi a fior di pelle, arriva un messaggero. Questo messaggero è un altro degli attori noti che partecipa a questo film, Ninetto Davoli, che all'epoca era famosissimo soprattutto per la sua partecipazione molto importante ad alcuni film di Pierpaolo Pasolini, del quale era grande amico.
Chi è?
Aprite! Oh, ma volete aprire?
Chi siete?
Mi sta bagnando tutto, qui diluvia, aprite! Oh, ma che siete matti?
Chi è che ti manda?
Se qui esisteva un cazzo da radio, mi risparmiamo pure il viaggio, sono del 14°. Chi è il comandante?
Dammela a me.
È asciutto come l'osso. E gradirei un goccettino di grappa se si può qui. Grazie. Mamma mia. Quanta acqua, oh. Ah, mamma mia.
Se parti entro mezz'ora puoi essere alla base prima che faccia giorno.
Non posso partire ormai.
Perché?
Alla fascia dell'avarizia. Un altro goccettino, grazie. Perché è successo un casino. Strada facendo ho ammazzato 2 camerata. E adesso nel loro ambiente io gli sono antipatico.
Strada facendo?
Eh sì, strada facendo. Ci stavano 2 camerata con una motocicletta. E con una roda stava in mezzo al fango. Insomma, voglio dire, intampanata, ecco. E allora uno di questi mi fa, tu aiutare, tu dare mano a me. E io mica potevo dire di no. Però all'altra mano c'è una pistola. E adesso le strade sono tutte bloccate, piene d'acqua. E a me l'acqua non mi piace. Grazie.
Ti offendi se dico che non mi sei molto simpatico?
Figurati. Io piaccio solo alle donne. Se capisci al volo, no?
Dovete stare un po' zitti. Clinton.
Il proclama degli alleati. Il generale Alexander ci dà il bel servito.
Come sarebbe?
Come sarebbe? Sarebbe che siccome l'inverno è rigido, il fronte si è fermato, gli alleati non hanno più bisogno di noi e ci consigliano di tornare a casa. Leggi, leggi.
Sei tanto gentile, sei tanto buona. Però io sono abituato a mangiare prima di andare a dormire.
Adesso ti preparo il letto.
Grazie.
Com'è che ti chiami?
Mi chiamo La Disperata.
Disperata?
No, La Disperata. La è il nome e Disperata è il cognome.
Io non lo capisco. Cosa vuol dire?
Vuol dire che l'avanzata non c'è più. Che si aspetta la primavera. Che i tedeschi hanno 3 o 4 mesi di tempo per dedicarsi esclusivamente a noi.
Bel servizio.
Come il patto di Monaco. Guarda che carogne. Ma io me l'aspettavo.
Ma per l'aiuto che ci hanno dato fino adesso, possiamo anche fare senza gli alleati.
Ma se a capì, mondo boia! I rastrellamenti saranno più duri. I rifornimenti mancheranno. I contadini avranno paura.
Ci penseranno su prima di venderci un chilo di patate. E i ragazzi là in mezzo all'acqua. Poi i nervi che stanno per saltare.
Ascolta me. Prendi i ragazzi e portali in giro a fare un po' di casino. E diamo anche una risposta agli alleati.
Devo sentire prima il comando. Anche loro, però, dovranno pensare a qualcosa. Te, che ne dici?
Il generale, com'è che si chiama?
Alexander.
Non sapevo neanche che esistesse. Cosa vuoi che ti dica? Quello che si deve fare, si fa.
L'arrivo del proclama di Alexander è un'ulteriore goccia che rischia di far traboccare il vaso di questo gruppo che continua a combattere nonostante difficoltà sempre maggiori e sempre crescenti. Tant'è vero che uno di loro, appunto il partigiano Tonetto, interpretato da Alfredo Pea, sceglie di suicidarsi. I tre disertori che abbiamo ascoltato precedentemente a questo punto vengono passati per le armi.
Chi li ha fatti legare così? Slegateli. Non siamo mica come loro. Con il fil di ferro. Volevate il perdono dei vostri camerati tedeschi?
No.
E cosa private in casa?
Noi non camerati.
La nostra pelle.
Noi partigiani.
Questa caserma, l'intera brigata.
Noi partigiani.
Partigiani.
Noi volevamo andare a casa.
Ma non volete salire.
Pensaci tu.
Segna tutti i nomi. I nostri e i stranieri. Ne tiriamo a sorte 3.
Va bene.
L'inverno è sempre più duro, tant'è vero che si sta avvicinando Natale, il periodo più freddo dell'anno, ma anche il periodo natalizio. E il Natale di Agnese, la protagonista dell'Agnese va a morire, è un Natale molto povero, molto isolato, nel quale lei cerca conforto parlando con il marito Massimo Girotti, che è stato ucciso in precedenza dai tedeschi.
Lui avrebbe una bomba che si cantassero al suo funerale.
Credevo che era così dura. Il comandante ci aveva ragione. Gli alleati e quel generale là ci hanno abbandonati. Quest'inverno non finisce mai. I ragazzi hanno freddo, fame. E io sono la responsabile dei rifornimenti. L'Agnese di Palita, responsabile. Te non te lo saresti mai immaginato. Se c'eri te, chissà quante cose mi insegnavi. Sono contenta. Non so mica com'è. Per la prima volta sono contenta.
I partigiani guidati da Stefano Sattaflores e anche da Gino Sant'Ercole vanno a portare i soccorsi. Lo fanno in un paesaggio veramente spettrale, il fiume è ghiacciato, gli alberi sono scheletrici, il clima generale è terribilmente freddo e il grigio è il colore prevalente di questa scena.
È impossibile tenerli in queste condizioni. Non ce la fanno più.
Avete fame?
No. Sì, c'entra anche la fame. Ma non è solo questo, è che hanno paura, abbiamo paura.
Ascoltate ragazzi.
Siamo stanchi di stare qui.
Ascoltate, io vi ho trovato male, peggio di quello che pensavo. Qui non potete più rimanere, nelle valli fra poco ci saranno più tedeschi che anguille. E allora bisogna decidersi, bisogna far venire la guida... per farvi passare le linee.
Le linee?
Le linee, sì.
Passiamo le linee!
Le linee!
Andiamo, ragazzi, passiamo!
Vai a casa!
Un momento!
Un momento!
Buoni! Non tutti insieme, in due gruppi.
Ma come andrà? Io vorrei andare via col gruppo dei primi.
E noi cosa siamo?
Ma va bene, ragazzi, una alla volta!
Non so io.
Sì, donna Roma, a Roma!
Adesso bisogna che andiamo.
Non
sentito niente!
A niente! A niente!
Ma non farlo più arrabbiare il tuo amico!
Lui! Poi io questo torrone qua ci voglio bene!
Ma diciamo di là lo porto a casa mia!
Studente!
A niente! Avvisate la Rina,
no.
Mi raccomando,
Ascolta un momento.
Ehi, compagno! Ehi, compagno, ciao!
Assoluto.
Ciao, compagno! Ciao!
Perché non venite con noi? Passiamo le linee tutti insieme.
No, c'è ancora da fare qui. E poi non siamo mica soli. Ne troviamo degli altri. A salute.
Comandante, buona fortuna.
Adesso il comandante sei te.
A questo punto il gruppo dei partigiani vuole oltrepassare le linee, cioè la famosa linea gotica che fu l'ultima grande linea di resistenza tedesca che attraversava l'Appennino tosco-emiliano, che fece reggere qualche mese in più il loro dominio sull'Italia settentrionale. Vogliono oltrepassare la linea gotica e unirsi agli alleati, in questo caso agli inglesi. Ma per raggiungerli bisogna oltrepassare un campo minato. Una guida si è offerta di farli trasbordare dall'altra parte, ma una volta ottenuti i soldi si eclissa e le mine diventano un vero e proprio ostacolo, anche perché gli inglesi appaiono abbastanza estranei a quello che sta succedendo.
Cosa c'è là? Cosa è successo? Ma non è possibile, non è possibile!
Ferma! Guardate! Guardate là! Lo studente è il polacco! La guida non c'è! Sarà riuscito a salvarsi! Sarà ferito!
Voi non avete capito niente, che quello ci ha preso per culo a tutti! E ci ha lasciato qui ed è scappato! È scappato coi soldi! Ci ha venduto a tutti quanti! E questo, ladro dei pesci e della noce, eh? Ci ha portato in mezzo alla merda! Pescatore da due soldi! Quello che sta alla strada! Ma quale strada saide, eh?
Ma tu ti spari in fronte!
Sì! E io te sbutello!
Mi dispiace.
Il gruppo dei partigiani viene a questo punto falcidiato dalle mitragliatrici dei tedeschi perché, abbandonato dalla guida, non aiutato dagli alleati, incappa nel fuoco incrociato delle loro mitragliatrici. I pochi sopravvissuti si uniranno a questo punto ad Agnese.
Chi c'è lassù?
Quattro ragazzi della caserma e due stranieri.
Cosa?
Sono qui da ieri sera.
Sono matti! In mezzo ai tedeschi vogliono farsi massacrare anche loro. Eccoli qua, Pugliese, Pirò, che cosa ci fate qui? Era l'ultimo posto da venire, come venuto in mente?
Li ho fatti entrare io. Avevano fame e freddo e non sapevano dove andare.
Preparatevi, si parte subito.
Ho fatto male. Ho fatto male.
Sì, hai fatto proprio male. Ostia, stavolta hai sbagliato, Agnese. Ormai questo posto è bruciato per sempre. Non stare all'impalata, prepara qualcosa da mangiare. Hai capito?
Io non ci credo. Anche queste qui le dava per morti. E invece sono vivi. Forse torneranno indietro anche gli altri.
No, Agnese, non tornerà più nessuno.
Allora è morto anche Tom, anche Mario, anche Giglio, anche Zero.
Cosa serve far l'elenco dei caduti?
Anche Gino, anche lo studente. Anche la disperata.
Ascolta bene, Agnese. Chi non è fra questi qui o fra quelli che hanno passato le linee vuol dire che è morto. È chiaro? E adesso basta.
Svelti, svelti, sbrigatevi!
Al saluto, Agnese. Te resta qui. Ti farò sapere dove devi andare.
Comandante, ma intanto non posso fare niente.
Niente, non devi fare niente. Che dici, ho fatto male con l'Agnese? Ha sbagliato, l'ha capito anche lei. Non gli ho mai dato molta soddisfazione. Questo pensi, eh?
Beh, non hai mai dato molta soddisfazione a nessuno.
Aspettate.
Vada l'Agnese. E dille... Dille che ti mando io, che vada da Magon, che ha bisogno di una staffetta. Vai, vai. Ah, ascolta. Dille anche... di quello che vuoi. Pensaci tu.
Cos'altro ti ha detto? Contami tutto.
Tante cose. Bellissime, Agnese. Ti giuro. Ma tu sai, quando parla lui, quando l'ascolti capisci tutto. Come se quei discorsi li pensavi già da te. E invece poi non li sai mica ripetere.
Tu ci credi che la guerra finisse presto?
Chi lo sa? Certo, se non finisse la guerra, finiamo noi.
No, questo non è mica vero. Loro sì, i tedeschi, i fascisti. Quando muoiono portano via anche i vivi. Noi no. Uno muore e un altro ne arriva.
Beh, salutami Magon.
Clinton, me a Sovecia e non ho più nessuno. Ma voi altri tornerete a casa e potrete dire... quello che avete visto, quello che avete fatto. Alla sera vi incontrerete e vi metterete a pensare. Ti ricordi quella volta? Ti ricordi quell'altra volta? Ti ricordi di Cino, Tom, il Giglio, Toniti, Zero? Perché vivi o morti, i compagni restano sempre compagni. Anche quelli che non erano niente come me.
L'operazione di sgancio dalla guerriglia non è riuscita al gruppo di partigiani. Agnese, instancabile, continua la sua attività di staffetta e incontra un posto di blocco, e questo posto di blocco le riserverà una brutta sorpresa.
Non c'è mica da aver paura, non ce l'hanno certo con noi. Non sono cattivi, se non ci fossero quei delinquenti che li tormentano. Non bisogna dimenticare che siamo stati noi a tradirli. Beh, insomma, io volevo dire che se non ci fossero i ribelli, in fondo...
Sì, sì, ci avete ragione. I ribelli muoiono per gli imbecilli.
Walter Kommen.
Mamma, Agnese!
Il tedesco che ha riconosciuto Agnese in Grytulin è lo stesso tedesco che guidava il gruppo che aveva occupato la sua casa, e quindi l'ha riconosciuta perché lei, come sappiamo, si è unita ai partigiani dopo aver ucciso un soldato tedesco ubriaco che aveva compiuto un atto di violenza proprio in quel casolare. A questo punto Agnese muore, finisce anche il film, si possono trarre le conclusioni. L'Agnese va a morire finché abbiamo raccontato, è un grande affresco dell'Italia del 1944, dell'Italia del momento più duro della guerra civile, della guerra partigiana. Giuliano Montaldo, regista di questo film, ha voluto soprattutto raccontare la presa di coscienza da parte di una donna qualunque, di una donna analfabeta, che trova nella situazione triste che deve vivere le energie che saranno poi le stesse con le quali l'Italia si rialzerà pochi anni dopo, perché la liberazione sarà praticamente nella primavera successiva. L'Agnese va a morire, il film che vi abbiamo raccontato qui a Hollywood Party, è stato uno dei grandi successi e forse uno degli ultimi esemplari del cinema d'impegno civile italiano, filone che ha visto Giuliano Montaldo come uno degli esponenti di punta. Credo che ci fosse bisogno di raccontarvi questo film anche per ricordare il 25 aprile, che sarà tra pochi giorni. Lo abbiamo fatto con piacere qui a Hollywood Party per il cinema alla radio. Francesca Levi, Maddalena Agnisci e Miriam Marti, che hanno fatto questa trasmissione che io, Steve Della Casa, ho condotto. L'appuntamento è come al solito domani con le puntate quotidiane di Hollywood Party.